avete ricevuto in fotocopia il capitolo secondo, che tratta della fisica di Aristotele, dal testo di Enrico Berti, o meglio a cura di Enrico Berti, uno dei maggiori conoscitori di Aristotele qui in Italia. A Padova, sempre poi insegnato a Padova. E il saggio è intitolato Aristotele, il pensiero filosofico e scientifico. Io ho estrapolato questo capitolo sulla fisica, che ci può aiutare a riflettere sulla filosofia di Aristotele, sia per quanto riguarda l'idea della natura, l'idea di natura, sia per quanto riguarda il rapporto, la relazione, ecco, tra la concezione appunto fisica, sua filosofia della natura, e il suo pensiero morale, no? La sua etica. Infatti io cercherò di riflettere soprattutto sul nesso che si presenta, così ad uno studio un pochino approfondito, tra la filosofia aristotelica della natura e l'etica. Apparentemente le due discipline sono presentate da Aristotele in due ambiti scientifici distinti. Vale la pena prima dire che Aristotele, allievo dell'Accademia Platonica e di Platone, se ne distacca anche per il modo di concepire l'organizzazione dei saperi, l'organizzazione delle scienze. Laddove Platone aveva elaborato una organizzazione verticale, gerarchica dei saperi, ricordate la linea bisecata, no? Che vi ho mostrato qualche volta fa, che abbiamo posto in verticale, vero? Quindi con la filosofia pura, la dialettica al vertice, condizione quindi epistemologica, perché possano darsi le matematiche, che sono immediatamente subordinate nell'ambito di saperi veramente scientifici, in quanto saperi del mondo iperuranico, del mondo delle idee, no? E poi, diciamo, ad un piano inferiore, nettamente inferiore, le discipline relative al mondo sensibile, però la fisica, appunto, la fisica, studio della natura sensibile, dicevamo la eicasia, no? Un sapere infimo, prossimo all'ignoranza, che è quello di chi confonde addirittura la realtà con sensibile, il mondo sensibile, con le ombre, con i riflessi, no? E questa struttura gerarchica, verticale, imponeva che, lo ripeto, l'ho già detto, ma lo ripeto, che i principi del sapere fossero quelli, no? I veri principi del sapere fossero quelli della filosofia, della dialettica, no? Delle matematiche, delle scienze supreme. Aristotele elaborerà un sistema di saperi molto diverso. Ecco, invece di porre in una struttura gerarchica e verticale i saperi, li metterà tutti più o meno sullo stesso piano. Quindi su un piano orizzontale, quello che il canone, la tradizione ha trasmesso con il termine di enciclopedia aristotelica del sapere. Il termine enciclopedia è un termine, per quanto composto da termini greci, del vocabolario greco, è un termine piuttosto recente rispetto agli studi che stiamo facendo, che rinviano alla filosofia antica. È un termine più utilizzato dagli illuministi nel Settecento, però vuol dire in chiclo paideia, cioè una formazione, un'istruzione, no? Una istruzione, una conoscenza in circolo che si muove in circolo. Così è il sapere che il sapere umano, ovviamente, che secondo Aristotele si può andare a costituire in tre regioni fondamentali, no? Tre regioni fondamentali, e all'interno di ogni regione in sottoregioni epistemiche. Le tre regioni fondamentali sono quelle che lui chiama scienze teoretiche, la prima regione. Per cui, se volete, potete pensare ad un circolo orizzontale, non verticale, no? Diviso in tre settori, uno che comprende quello che comprende le cosiddette discipline teoretiche, scienze teoretiche, l'altro che è quello che comprende le scienze etiche, pratiche, scienze pratiche, e il terzo, quello che comprende le scienze poietiche. Scienze, allora, intanto diciamo che diversamente, già qui, no? Parlando dei tre settori, non è che un settore sia dipendente dall'altro necessariamente, certamente può entrare in comunicazione, ma non dipende da nessun altro, nel senso che i principi sono propri di quel settore. Così le discipline che appartengono a questo settore sono discipline che trovano i loro principi, che hanno i loro fondamenti, i loro principi in se stessi. Telesio nel Rinascimento avrebbe detto iusta propria principia, cioè secondo i principi propri, no? Del sapere. Quindi non avendo bisogno di chiedere in prestito i fondamenti ad un altro sapere, come era invece nella struttura gerarchica e verticale, no? di Platone. Le scienze teoretiche sono nell'elenco la filosofia prima, che poi sarà chiamata metafisica, semplicemente perché il testo di Aristotele proprio di filosofia prima era stato posto, come dire, nell'ordine dei libri dopo metafisica, dopo quelli di fisica. Per questo è venuto fuori questo termine, no? Metafisica. è un termine successivo, molto successivo, che Aristotele non utilizzava. Aristotele utilizzava il termine filosofia prima. Prima, ripeto, qui non è una questione di, come dire, di valore morale, per l'oggetto, che è l'essere in quanto essere, cioè l'essere in generale, la sostanza, l'essere in generale, studia la filosofia prima, cioè ciò che tutti quanti gli enti hanno di generalmente comune, cioè quello di essere enti, quello di essere esseri. No? Poi possono essere esseri non viventi o esseri viventi, possono essere tra gli esseri viventi vegetali, possono essere esseri viventi animali, no? E tra gli esseri viventi animali possono essere esseri viventi animali non razionali, no? O razionali, oppure bipedi o quadrupedi, ma tutto ciò che è in questo, nel mondo, no? Nel mondo, è prima di tutto un essere. La disciplina che studia i principi e le cause, no, dell'essere in quanto tale è la filosofia prima. È la filosofia prima. E la filosofia prima è la prima filosofia teoretica. La seconda filosofia teoretica è proprio la fisica, che a differenza della filosofia prima che studia l'essere in quanto essere in generale, la filosofia della natura, la fisica, che appunto, come dice il termine, studia la physis, studia la natura, physis in greco significa natura, no? E la disciplina che studia l'essere in movimento. Che studia l'essere in movimento, dove però il movimento viene inteso non soltanto come movimento, come spostamento da un luogo ad un altro, cioè come movimento di traslazione, no? Per cui questo corpo si porta o è portato, no? Se c'è un agente esterno, da un luogo ad un altro, no? Traslazione viene questa volta dal latino, no? Tras e poi fero, vers, duli, lato, fer, eccetera. Traslazione, quindi portare da un luogo all'altro, ma come movimento, come divenire, cioè come tutto quello che appartiene a questo mondo. Il cambiamento. La trasmutazione, trasformazione, il passaggio da un, no, il passaggio da uno stato all'altro, no? Da un modo di essere a un altro modo di essere, potremmo dire da un modo di apparire a un altro modo di apparire. È chiaro che la fisica di Aristotele studia, e la fisica antica, che sarà fortemente impregnata, no, di aristotelismo, fisica della tradizione la chiamiamo, poi soprattutto quando l'aristotelismo diventerà filosofia egemone, passando secoli, nel Medioevo, in particolare nel tardo Medioevo, sarà la fisica dominante fino a Galilei. Ecco, la fisica, come vedete, Aristotele, la fisica antica, la fisica della tradizione, studia i principi e le cause del divenire. I principi e le cause del divenire. Cioè, studiare la natura significa studiare i principi e le cause del divenire. Guardate che la formula aristotelica, una scienza è scienza nel momento in cui individua, studia, cerca i principi e le cause, questa è una formula generale. Per Aristotele ciò che distingue un sapere vero quindi il sapere di ciò che è conforme all'oggetto di studio, da un sapere soltanto approssimativo, no? La doxa, ecco, è proprio il fatto che colui che intende essere uomo di scienza, rigoroso, no? Del fenomeno dell'ente, ecco, deve cogliere i principi e le cause. I principi e le cause. Quando abbiamo parlato di Galilei e della rivoluzione scientifica, della fisica moderna, no? Abbiamo detto che l'operazione di rivoluzionaria, no? È stata proprio quella di abbandonare il desiderio anche, no? O la convinzione che per essere buoni scienziati bisognasse cogliere i principi e le cause, sulla differenza tra i due concetti, ovviamente per troppo, no? Ma basta soffermarmi sul termine cause. Una volta che abbiamo già parlato di Galilei, questo ci permette di cogliere meglio il senso attribuito da Aristotele alla filosofia della natura, alla fisica. Perché per Galilei e per la scienza moderna, una scienza rigorosa è una scienza che coglie le conformità, le uniformità generali, le leggi, cioè il modo, no? Il come si producano dei fenomeni naturali date delle costanti. E quindi l'obiettivo è la determinazione di leggi generalissime di comportamento fisico. Come? Se io voglio fare uno studio fisico del movimento, in questo caso il movimento ovviamente è il moto di traslazione, no? Di un oggetto che si muove lungo un piano inclinato, a me non interesserà sapere quello che invece Aristotele ritiene fondamentale per un fisico, cioè cogliere le cause, le quattro cause, cogliere l'agente, no? La causa motrice, la causa efficiente, l'elemento materiale, no? Cioè che fa sì che quell'oggetto si muova di quel particolare moto, è quella che Aristotele chiama la causa materiale, la definizione stessa dell'ente, cioè in pratica ciò che determina perché quell'ente è quello che è, che Aristotele chiama causa formale. Il termine forma è di derivazione ovviamente accademica, platonica, no? Forma è l'eidos, è lì, no? Di Platone. La quarta causa, ciò che spiega in termini di fine, di scopo, il movimento stesso, il divenire, no? Di quell'ente, no? Il fenomeno, la causa finale. A Galilei queste quattro cause non sono oggetto, per lui non sono oggetto di ricerca scientifica, eh? Possono interessare il metafisico, possono interessare il moralista, no? Ma non certo il fisico. Per Aristotele invece chi chi è soltanto capace di descrivere come vadano le cose, come va il cielo, diceva Galilei, come vadano le cose, è un fisico a metà, è uno scienziato a metà. Deve sapere integrare queste sue conoscenze con conoscenze ancora più importanti, più decisive, che sono quelle che, individuando le cause e i principi, no? Riescono a spiegare il che cosa è di un ente o di un fenomeno fisico. Lo spiegare il che cosa è, no? Che è la domanda che tutti quanti i filosofi, prima di Aristotele e anche dopo di Aristotele fino alla rivoluzione scientifica, si sono posti. Che cosa è questo fenomeno più davanti? Che cos'è questo ente? Che cos'è questa vita? Che cos'è questo mondo? E allora, per rispondere a questa domanda, Aristotele articola, ecco, i termini nelle quattro cause prima elencate. E questa è la fisica, anche questa appartenente alla regione, no? Quello spicchio, no? Quella regione delle scienze teoretiche, cioè delle scienze che intendono conoscere, intendono conoscere gli enti necessari, quelli che sono come sono, non possono essere diversamente da quello che sono, tutto ciò che è necessario, discipline queste che rispondono ad una esigenza puramente, diremmo, contemplativa, cioè che spingono il filosofo, l'uomo di scienza, a muoversi nel sentiero della conoscenza unicamente, dice lui, per soddisfare il bisogno, che è un bisogno però naturale, e qui vediamo subito il contatto tra la conoscenza, la razionalità che sarà propria dell'uomo, e la natura, vi dice, è naturale per l'essere umano. Anzi, è ciò che differenzia proprio in termini di specie, l'uomo, questo animale razionale appunto, da tutte quante le specie naturalmente, fisicamente simili, no? Guardate che conoscere per Aristotele è sinonimo di distinguere ciò che è simile, non ciò che è simile, ciò che si può confondere, non ciò che è non quelle cose che sono già di per sé molto differenti. La conoscenza scientifica si deve volgere a conoscere e a individuare le differenze tra simili. E allora la conoscenza dell'essenza dell'uomo, la razionalità, è quella che permette di distinguere l'uomo in quanto animale, no? come altre specie animali, no? Da queste specie animali, ma proprio per questa essenza particolare che è la razionalità, che lui ha per natura, no? Che noi abbiamo per natura. E allora conoscere conoscere, fare filosofia prima o metafisica, una disciplina teoretica, oppure fare fisica, è un'altra disciplina teoretica, oppure fare matematica è un'altra disciplina teoretica, la terza, ecco, per Aristotele, fare matematica, le quattro matematiche platoniche, perché poi vengono a loro volta distinte, significa soddisfare pienamente quell'essenza che caratterizza l'uomo, no? Rispetto alle altre specie animali e quindi rispetto all'intero mondo, no? Rispetto all'intero mondo. Anche quando, cioè proprio nel conoscere inteso come conoscere per conoscere, come conoscere senza un fine, diciamo, strettamente utilitaristico. E Aristotele darà inizio quell'atteggiamento, a uno dei due atteggiamenti presenti nella storia della fisica occidentale. Da un lato c'è appunto quello disinteressato, no? Puramente contemplativo, quindi di una conoscenza della natura che è una conoscenza neutra. No? È una conoscenza neutra che non ha obiettivi pratici, e dall'altro, ecco, vedremo poi in particolare con subito dopo con gli epicurei e con gli stoici, no? Un atteggiamento diverso di chi invece ha ritenuto che lo studio fisico, no? Lo studio della natura dovesse comportare dei risultati pratici, no? Dei risultati pratici, e quindi la fisica dovesse essere concepita come una scienza volta a realizzare dei beni, no? Al plurale. Nonché, ecco, tornando all'obiettivo, che è quello di vedere il rapporto tra l'idea di natura e il comportamento, non che in Aristotele non ci sia, perché, ripeto, conoscere la natura, far fisica, significa per Aristotele cogliere come, perché, la natura va come va, no? E questo permette ad Aristotele di avere delle conferme sul modo migliore di organizzare la vita umana del singolo o della comunità. Della comunità ristretta, che è quella familiare, o della comunità allargata, ma fondamentale per un greco, lo sapete, per tutti i greci, che era lo Stato, no? Che era la polis. Le discipline che si occupano di queste questioni sono le discipline che appartengono, vanno a situarsi nella seconda regione che vi avevo detto, quello delle discipline etiche o delle discipline pratiche, distinte queste dalle prime, dalle discipline teoretiche, ripeto, quelle teoretiche sono la filosofia prima o metafisica, la fisica e le matematiche, mentre le discipline pratiche, qui il termine pratico è usato nel significato del verbo greco da cui viene il termine anche italiano pratico, prato, prasso, cioè vuol dire agisco, no? E che quindi hanno a che fare con l'azione umana, non con la natura, con quello che avviene per natura, no? Direttamente, no? Immediatamente per natura, e che invece è oggetto, no, delle discipline teoretiche. E quelle cose avvengono perché devono avvenire, sono necessarie, non possono avvenire diversamente da quelle che sono. Dunque l'oggetto di studio è il necessario, lì nelle discipline teoretiche. Qui invece, proprio perché l'oggetto di studio è l'azione umana, no? L'azione umana, e proprio perché l'oggetto di studio è il comportamento umano nell'ambito strettamente personale, è la prima disciplina etica, la prima disciplina pratica, è la vera e propria etica, no? O se volete, col termine di origine latina, no? La morale, no? E o l'azione che il comportamento volto a rendere migliore la vita della propria famiglia. La seconda disciplina pratica è l'economia, no? Questa disciplina che inizialmente è nel mondo greco, è così come viene presentata da Aristotele, si occupa ovviamente di cogliere le modalità migliori per far essere felice la propria famiglia. Oikos in greco significa cassa, da qui viene il termine economia, ecologia, no? E tanti termini composti, no, dal termine greco oikos. E poi la terza disciplina pratica, che studia l'azione nei confronti, no? Dello Stato, della polis, e quindi degli altri cittadini, no? come lo stesso individuo. La politica, quindi etica o morale, se volete. Economia e politica, tre discipline pratiche che quindi hanno per oggetto l'azione umana, che hanno per oggetto la conoscenza delle azioni umane, volta alla realizzazione di uno scopo pratico, di un fine pratico, diversamente dalle discipline teoretiche, diversamente dalla metafisica, diversamente dalla fisica, che devono essere una matematica, devono essere praticate unicamente perché soddisfano l'essenza stessa dell'essere umano, il conoscere, no? La razionalità. Qui invece c'è un obiettivo utilitaristico, diremmo, della felicità. La felicità del singolo, e questa è la etica, la felicità della famiglia, l'economia, la felicità dello Stato, la politica. Guardate, ogni disciplina etica trova i propri principi in se stessa. Quindi i principi dell'etica non sono nella metafisica o nella fisica, ma sono nell'etica stessa. I principi della politica non sono rintracciabili nella metafisica o nella matematica, ma sono rintracciabili vanno rintracciati nella politica stessa. Un discorso questo qui è completamente nuovo, completamente diverso rispetto a quello di Platone, perché ha come conseguenza il fatto che ci si possa e ci si debba anche specializzare, no, nelle singole discipline, che non sia necessario, come auspicava Platone, che per fare politica si dovesse essere conoscitori del mondo ed etico. Allora, se utilizziamo il termine metafisico, metafisica nell'accezione, no, più comune ormai, che per fare politica non si dovesse essere per forza metafisico, che si dovesse conoscere gli enti reali, le idee, no. Si può fare politica, certo, se si conoscono anche i contenuti, i principi, le cause delle altre discipline, va bene, meglio ancora, no? C'è una mentalità che diremmo quasi rinascimentale, no? In Aristotele, in caso questa enciclopedia del sapere che lui stesso elabora, però non è strutturalmente necessario. Quindi questa autonomia, no, dei saperi è quella che viene presentata, no, da Aristotele. Poi c'è anche un'altra regione di saperi, che è quello delle discipline che lui chiama poietiche, poiesis è produzione, donde viene il termine poesia, e che sono le discipline capaci di produrre, come dire, mondi artificiali in qualche modo, come può essere il mondo della poesia, e che sono distinte da tutti gli altri saperi, sia dai saperi pratici che dai saperi teoretici, i primi elencati. Allora, la fisica è una disciplina teoretica, è una disciplina che ogni essere umano dovrebbe esercitarsi, proprio per realizzare la propria umanità, no? In quanto razionalità, ed è una disciplina che studia il necessario, ciò che è così non può essere diversamente da ciò che è, perché è dato per natura, no? Non ammette, come dire, altre possibilità, diversamente dalle scienze pratiche, che hanno per oggetto il possibile. Attenzione anche a questo confronto tra discipline teoretiche, tra cui la fisica, no? E le discipline pratiche, tra cui la morale, la politica, no? Discipline fondamentali. Qui nelle discipline teoretiche non è ammesso non è ammesso diverso da quello che è, no? Il contingente, no? Si dice, ma è il regno del necessario. Invece nell'ambito delle discipline pratiche, dell'etica, ripeto, della politica, lì l'oggetto di studio è il possibile, quello che può essere, ma può essere diversamente da come è, perché è il risultato dell'azione umana. Attenzione, almeno avere un'impostazione prima generale, perché è il risultato dell'azione, cioè è il risultato di una scelta. La natura quando agisce non si trova a scegliere, no? Per cui da un pulcino di cigno viene fuori un cigno, non può venire fuori un'anatra. È necessario l'atto, il passaggio da uno stato di privazione, lo chiama Aristotele, adesso entreremo, no? Della forma, allo stato in cui la forma pienamente si realizza in atto. non c'è possibilità di scelta, non si trova la natura di fronte a dei bivi. Segue la linea più diretta, entriamo nel merito adesso, segue una linea retta che è quella che ha già seguito mille millanta volte, no? E secondo un principio che verrà chiamato il principio di economia e che ha convinto anche tanti filosofi, tanti scienziati, addirittura è uno dei principi della fisica moderna, il principio di economia, secondo cui la natura non fa nulla in vano, segue la linea più breve, no? E non è che può restare lì dubbiosa su quello che deve fare, su quello che deve avvenire. Insomma, se la pallina si trova sul piano inclinato, e non è che resta, ripeto, lì perplessa, cosa faccio, scendo oppure risalgo, no? Ecco. Necessariamente, ecco, il punto di vista deterministico, no, di Aristotele, necessariamente deve scivolare lungo il piano inclinato e seguendo una particolare traiettoria, una ben determinata traiettoria, no? E andare secondo acquisire o non acquisire velocità. È chiaro? Cioè, in natura è questo, il seme del pino diventa pino, non può diventare un'altra pianta, anche se lo portate chissà a quale latitudine, no? A quale longitudine, spostandolo, no? Dal suo ambiente. Mentre per quanto riguarda le azioni umane, è lì invece ci sono delle possibilità, la scelta. Mi sovviene alla mente un filosofo dell'Ottocento che ha fondato la sua concezione dell'uomo, no? Il singolo, sul concetto di esistenza e sul concetto di possibilità, cioè Kierkegaard. Guardate, questi elementi sono già presenti nella filosofia antica, sono presenti nel grande Aristotele. Ecco, quando Kierkegaard polemizzava con Hegel e diceva: guarda che la filosofia non può essere filosofia dell'essenza, è solo filosofia dell'esistenza, e il soggetto è il singolo essere umano che si trova con angosciato, no? di fronte alla scelta, anche allo scegliere di non scegliere. Beh, diceva qualcosa che già si era presentato nella riflessione del passato. Aristotele distingue le discipline pratiche, ripeto l'etica, che va a individuare le virtù, abbiamo visto lo scorso anno, ricordate almeno chi c'era qui, che va a individuare le virtù come medietà, no? Tra due estremi, il troppo poco e il troppo, no? Medietà. Queste discipline sono discipline che si distinguono da quelle che studiano la natura fisica o la natura dell'essere in generale o la natura degli enti matematici, in quanto hanno a che fare con le azioni degli uomini, le azioni degli uomini che sono il risultato di scelte. E si può scegliere di andare in una direzione o in tante altre direzioni. Si può scegliere di andare in una direzione, si può scegliere di andare nella direzione opposta, ma in tante altre direzioni, qui non è che siano due. E allora sono possibili altre strade. E proprio per questo lo studio sarà uno studio che dovrà seguire un metodo, dovrà seguire una logica diversa. E qui tocco quella disciplina che è una disciplina fondamentale per chi studia Aristotele, la logica, no? La logica, e che non è venuta fuori prima, no? Nella esposizione dell'elenco delle regioni no? E delle scienze. E ho detto la regione degli enti e dei fenomeni necessari, le tre scienze teoretiche, quelle possibili. E non è venuta fuori la logica. La logica che per la distinzione operata da Aristotele tra scienze del necessario, che studiano il necessario, e scienze che studiano il possibile, si divarica, la logica che si divarica in due logiche. Intanto il termine è un termine che anche questo successivo come quello della metafisica, no? Del termine metafisica. Capito? Aristotele utilizzava il termine filosofia prima invece che metafisica. Così utilizzava due termini per indicare quella che potremmo dire è la logica del discorso intorno agli oggetti necessari, la logica delle discipline teoretiche, la logica della filosofia prima, la logica della fisica, la logica della matematica, è un'altra logica che è la logica di ciò che ovviamente di quelle discipline che studiano il possibile, quindi delle discipline pratiche, delle discipline, no? Dell'etica, della politica. Due logiche, dice, abbiamo bisogno di logiche diverse. La prima viene chiamata analitica e la seconda viene chiamata dialettica. Ricordate, la dialettica per Platone era la sommità, no, dell'edificio, di quell'edificio, di quella gerarchia del verticale proprio del sapere. E per Aristotele invece la dialettica diventa la logica delle... utile proprio per articolare, no? Le conoscenze di tipo pratico, fondamentalmente applicata alla politica. Per essere un buon politico bisogna conoscere soprattutto la dialettica, intesa come arte della confutazione, no? Laddove invece la logica delle scienze teoretiche, la vera e propria logica del discorso scientifico, è quella che non ammette soluzioni diverse, proprio perché l'oggetto dello studio è il necessario. E lì trovate la famosa sillogistica aristotelica, no? Il sillogismo aristotelico, cioè il discorso scientifico, per cui date due premesse, unite tra di loro da un termine medio, questo è necessario dire, non due premesse qualunque, sono delle regole, no? Per comporre il sillogismo, deriva necessariamente, per forza di cose, necessariamente, di nuovo il termine necessariamente, la conclusione, no? Ecco. Mentre la logica del discorso non scientifico, del discorso pratico, è una logica che permette anche conclusioni diverse. Con questo voglio dire che si tratta di due ambiti, sia epistemici che logici, distinti. Quindi un conto è far fisica, un conto è studiare studiare il comportamento, quindi studiare le virtù, no? Per esempio morali. Ma non è che i due studi siano completamente disgiunti, perché il primo studio, no, quello degli oggetti necessari, prendiamo ad esempio proprio la fisica, lo studio fisico studia i principi e le cause della natura, e che natura ci mostra? Mostrano intanto che bisogna pensare alla natura delle cose stesse, e bisogna pensare alla natura nello specifico, non alla natura in generale. La natura di cui parla Aristotele non è una natura personificata, la natura con la N maiuscola, no? Come può anche essere apparso dal tipo di discorso che ho fatto, cioè una entità, un'entità consapevole, no? Un'entità consapevole che agisce nelle cose stesse e li fa essere come intende che siano, no? Come vuole che siano. La natura di Aristotele è ciò che per ogni ente e per ogni fenomeno fa sì che quell'ente sia quello che sia, che quel fenomeno sia quello che sia. Cioè la natura, quando Aristotele dice la natura di una cosa, la natura delle cose, no? È la natura propria di ogni cosa. E quindi viene a identificarsi con l'oggetto di studio della fisica, cioè viene a identificarsi con lo studio dei principi e delle cause, no? Dei fenomeni, cioè dei principi e delle cause del divenire, della trasformazione, del trasformarsi degli enti, prima di tutto, del generarsi degli enti e poi del crescere, del modificarsi, no? E poi del corrompersi, quindi della generazione, della crescita, no? E poi della lenta corruzione, no? Che alla fine si presenta come morte, no? come rottura, no? di quell'equilibrio dato dal momento della generazione, cioè il fatto che elementi diversi siano stati capaci di restare insieme in modo armonico, ecco, come parti di un intero, di un ente. Capite? E allora lo studio qui è studio di principi. Quali sono, si chiederà, i principi di questo mutamento, di questa trasformazione? Quali sono le cause? Sempre con una convinzione che poi si ritrova anche nel modo con cui articola le sue discipline pratiche, la morale e la politica. E la convinzione è che la natura delle cose, adesso allora da ora in avanti diciamo la natura delle cose, no? Prese singolarmente, e delle cose insieme, no? Nell'armonia del cosmo, non sia casuale. Non sia casuale. Cioè, se gli elementi che vanno a costituire come parti, no? L'intero degli interi è il cosmo, no? Beh, non è questo il risultato del caso, no? E Aristotele è stato fortemente polemico nei confronti degli atomisti, che in qualche modo ha anche capito male, frainteso, no? Perché no, l'idea, la convinzione è che la vita, no? Prima di tutto la vita naturale, così come la vita che ogni essere umano, no? deve progettarsi, no? Deve costituire, no? Attraverso le scelte, no? Così come la vita del mondo politico, no? della polis, è una vita che segue delle regole, che deve seguire delle regole per la vita del singolo, per la vita dello Stato. Deve seguire, cioè, e queste regole quasi sempre sono regole interne, cioè sono regole improntate a dei principi che sono principi immanenti all'essere stesso, all'ente stesso, no? Ecco, voglio dire, anche qui si allontana e si separa nettamente da Platone, no? Il quale nell'ambito della sua cosmologia, abbiamo visto riportando il mito del Demiurgo e del Timeo, dice in questo mondo fisico non ci potrebbe essere, no? Non avrebbe avuto possibilità di esistere se non ci fosse stato un divino artefice, no? Capace di plasmarlo come dire unendo materia e anima, no? Cioè, quella materia, ricordate, quella materia è una materia mossa e armonizzata da un'anima, in qualche modo un'anima universale, il demiurgo che ovviamente agente esterno. La natura per Platone è incapace di per sé il mondo fisico, qui allora non dico la natura perché con tante accezioni, con tanti significati, dico il mondo fisico per Platone da solo non ha la possibilità di presentarsi con dei moti regolari, con una vita regolare, con delle regolarità, con le armonie che conosciamo e così via. Questa è l'armonia, il bene poi, no? Che poi è il bene, l'abbiamo visto, l'armonia, la regolarità e così via, vengono dall'esterno, vengono dal mondo eidetico, no? Sono il risultato di un'attività divina, no? Ecco, per cui la posizione di Platone è la posizione di chi ritiene che l'ordine sia un ordine di origine trascendente, no? che vada al di là del mondo stesso. Aristotele invece presenta un'idea, una sua convinzione che poi lo porta a sviluppare in un certo modo questa scienza particolare che è la fisica, e poi a pensare in un certo modo all'etica e alla politica, cui invece il mondo fisico e quindi anche noi stessi, in certo, e perché no anche la polis, lo Stato, abbiano in se stessi il principio, adesso capite, no? Abbiano in se stessi il principio, no? Il principio, le cause del loro essere ordinati, del loro essere armonici, del fatto che stanno insieme. Certo, ci sono dei momenti in cui le parti si allontanano, ma la natura fa presto a riportarli all'intero. E lo stesso dobbiamo fare noi, no? con quelle che sono parti diverse della nostra persona, sia a livello fisico che a livello psichico. Lo stesso deve fare il politico, no? Con le parti della polis, con le parti dello Stato, no? L'obiettivo è il bene è sinonimo, ripeto, di armonia, no? di parti che cooperano con l'intero, nell'intero. Questo è il bene, no? Che sì, Aristotele eredita come idea da Platone, ma che Platone già aveva ereditato da altri, no? prima ancora. E quindi anche qui l'idea è quella che l'armonia, l'ordine devono essere il risultato, come sono in natura, no? Di principi interni, no? Di principi interni. Non c'è un principio che vada cercato al di fuori, nel senso di trascendente, perché anche Dio, il Dio di Aristotele, che questo discorso su Aristotele si vorrà proseguire, anche il Dio di Aristotele intanto è un Dio che serve, come dire, a fermare la catena dei fenomeni, la catena del movimento, perché in Aristotele continua ad essere presente quell'idea che è andata avanti fino alla tarda età moderna, no? La tarda modernità secondo cui l'infinito non può mai darsi in atto, no? E che quindi prima o poi ci deve essere, andando indietro dagli effetti alle cause, bisogna trovare una causa prima, e andando avanti bisogna trovare, come dire, un fine ultimo, ma sempre sulla catena, no? Per cui la natura non fa salti, l'altro, no? Il principio proprio logico, teorico di Aristotele, la natura non fa salti, c'è sempre un anello, no? che tiene insieme due anelli, e ci sarà un primo anello e un ultimo anello. Beh, il primo anello e l'ultimo anello in una catena che in qualche modo quindi è circolare, è una collana, è Dio. Ma non è che sia in un mondo iperuranico nel senso ma su questo poi, se volete, adesso mi fermo qui perché di materiale è vero, di carne ne abbiamo messa tanto, poi ce l'abbiamo l'orologio su? No, c'è un altro orologio. Non so se siete riusciti a seguire, no, questa presentazione che vi permette anche di capire meglio questo capitolo, ripeto, di Berti sulla fisica, che io ho voluto prima di tutto presentare inserendolo, no, nella postazione generale, insomma, della filosofia di Aristotele, con l'intento di mostrare anche i nessi tra la fisica, disciplina teoretica, e le discipline pratiche, quelle che quindi ci dicono come bene agire per noi, per la comunità. Ecco, concludo dicendo, in un caso e nell'altro viene fuori che bisogna che la natura, che tutto quello che avviene in natura avviene secondo natura, in modo quasi, no, tautologico, no? Quello che avviene in natura, cioè se il pulcino di cigno diventa cigno è perché deve essere così, no? L'evento è secondo natura. E tutto ciò che noi dobbiamo cercare di fare, sforzarci di fare, no, e che l'etica ci insegna, è quello di vivere scegliendo, dobbiamo scegliere, cercando di farlo secondo la nostra autentica essenza. Ma la nostra autentica essenza è la razionalità, no? E la razionalità non è altro che il carattere più naturale del nostro essere, per cui dire, fare la scelta secondo ragione è come dire farla secondo natura, secondo la nostra migliore natura. Sì, secondo la nostra natura. Il fatto che, diversamente dalla natura, ripeto, che segue sempre, che realizza sempre la via più breve, con parsimonia, va bene, ma che non è avarizia, va bene, ecco, per cui anche nella dotazione degli organi, vedrete leggendo queste cose, nella dotazione degli organi, l'organo viene dato viene posto nel luogo giusto, alla specie giusta, e se gli si dà di più per quanto riguarda qualcosa, gli si dà di meno per altro, sempre in modo equilibrato. È una natura economa, l'hanno chiamata. No? È una natura, ma una natura economa che sa quello che è giusto dare ad ogni ente fisico, quello che è giusto dare ad ogni specie. Poi può anche fare degli errori, per cui vengono fuori quelli che vengono definiti mostri, no? Ecco, ma sono solo quegli errori che confermano la regola, così come, guardate che l'analogia, questa l'abbiamo già incontrata, l'analogia con le arti, visive, con la pittura, no? Con la scultura, è un'analogia che più volte Aristotele presenta, così come anche il pittore più bravo ad un certo punto può sbagliare il tratto, ma poi si riprende e quindi dipingerà ottimamente tutte le altre forme che vorrà dipingere. Lo stesso la natura può fare qualche sbaglio, ma poi si riprende e via. Secondo, ripeto, questo principio, che è il principio dell'essere parsimoniosa, dell'essere economica, dell'essere giusta, la giustizia. Guardate, trovate, questo è il punto, nella fisica di Aristotele una sovrapposizione, una contaminazione con l'etica, nel senso che il linguaggio si moralizza, la natura è giusta, la natura è parsimoniosa, la natura è cioè sono tutte virtù umane, ecco, sono tutte virtù umane, ma viceversa, cosa vuol dire? Vuol dire che certi comportamenti che sono i comportamenti mediani tra due estremi, tipo, non so, il coraggio che è mediano tra la temerarietà e la viltà, no? A proposito di quella che lui chiama la liberalità nel dare agli altri come virtù e quindi come medietà, vi ricordo sempre che è diversa da persona a persona, che è diversa da età a età, che non si dà prima, ma che si dà come punto d'arrivo, no? Che implica esercizio, quotidiano, no? La giustizia, no? Il coraggio, dicevo, la liberalità nel saper dare quel che è giusto, e quindi nel non essere né avari né prodigi, no? Ecco, esercizio giornalmente. Queste virtù sono modellate, no? Sono modellate, queste virtù sono modellate sull'esempio, no? Di come la natura agisce. Ecco. La natura è giusta, no? Normalmente è giusta, la natura è liberale, la natura è questa, la natura è quest'altra. E economa, noi dobbiamo essere, allora la felicità degli enti fisici consiste in una certa attività giusta della natura, lo stesso dobbiamo essere noi, ecco, c'è questa specularità tra la riflessione che Aristotele fa sulla natura e la riflessione che fa sull'uomo e sull'azione dell'uomo.
I principi necessari, lei diceva prima che l'uomo ha in sé immanenti dei principi che sono dei principi necessari, almeno se ho capito bene, gli consentono poi di fare veramente delle scelte
non... Allora, per essere diversi dalle altre specie animali è necessario che ci sia questa forma che è la razionalità. L'uomo, per essere l'essere umano, per essere tale, ha bisogno della razionalità, se no sarebbe semplicemente un animale come tante altre specie animali, che per Aristotele sono fisse, poi non crede nella, anche se la natura non fa salti, per cui tra una specie e l'altra specie c'è sempre, come dire, un anello di congiunzione. Anello di congiunzione è già presente nel discorso fisico biologico. Sapete che la biologia ha i suoi inizi proprio con la biologia, con la sistematica biologica.
Però le specie sono fisse.
Però l'idea è che non ci sia distanza, no? Che non ci sia distanza, ripeto, l'idea è quella di una catena, no? di specie.
Però ogni anello è sempre stato così e sarà sempre.
È sempre stato così, per cui non è darwiniano, ante litteram. Non è evoluzionista. L'uomo è fissista, ma di un fissismo, cioè, le specie sono sempre state così perché il mondo è sempre stato, anche qui. Mentre in Platone abbiamo visto Timeo, il mito del Demiurgo, è possibile anche intendere in qualche modo un po' alla lettera quel mito, e quindi pensare che Platone abbia concepito ad una iniziale genesi del mondo, prima del mondo, cioè il mondo eidetico, e basta. No, dopodiché la divinità si è messa a plasmare questo mondo, che ha iniziato a essere, quindi il tempo ha cominciato a scorrere, il tempo del mondo sensibile. Per Aristotele no. Cioè, per Aristotele questo mondo è sempre stato. È dato, è sempre stato così come si presenta. Il cielo è sempre stato così come è, in qualche modo quindi un mondo caratterizzato dall'eternità. Non c'è un principio temporale, non c'è un momento in cui è venuto all'essere, perché nessuno gli ha dato l'essere in quanto lo aveva già, a proposito del rapporto con Dio, che è l'anello estremo della catena, se approfondiremo, è che Dio ha creato il mondo, lo ha creato dal niente, no, questo non era possibile, ovviamente nella mentalità dei greci, ma neanche lo ha plasmato, no? Neanche lo ha fabbricato, il mondo è sempre stato per Aristotele. Così, le specie sono sempre state, come?
Le cause e i principi a cosa gli servono? Le cause e i principi
a cosa servono?
Allora, i principi sono, come dire, gli elementi costitutivi degli enti del mondo. Le cause sono, potremmo dire, i motivi per cui i fenomeni avvengono, gli enti che divengono. Cioè le cause permettono di spiegare, vedete, la fisica di Aristotele è una fisica spiegazionistica, ripeto, non è una fisica semplicemente descrittivista, non è che lui ti dica, io ti dico com'è il mondo, ma ti dico perché è così il mondo. Perché è così il mondo? Ma perché è così il mondo significa perché è così ogni sua singola parte, no? Perché è così il divenire di ogni ente, no, del mondo. A questo, allora, i principi sono quelli che spiegano perché da sempre, quindi nell'eternità, no? Da sempre c'è questo mondo, che è un mondo ordinato in cui si danno, no, dei movimenti, dei mutamenti e così via, secondo natura. E allora il compito del filosofo è proprio quello di cercare, conoscere il mondo lo va a realizzare nella sua essenza, che è la sua razionalità, no? e lo può fare unicamente dicendosi, no? Riuscendo a cogliere i principi e le cause. I principi e le cause. Per quanto riguarda i principi, qui a questo punto io so che il tempo sta per scadere, è un discorso che possiamo riprendere la prossima volta, se voi iniziate anche a leggere questi paragrafi, e quindi avremo modo di capire che cosa significa, meglio ancora principi, che cosa significa, quindi fisica per Aristotele, studio fisico, no? Studio di principi e studio di cause. Li trovate lì. Se volete io vi adesso concludo leggendo quelli che sono i titoli dei paragrafi. Il primo paragrafo è intitolato proprio La fisica come ricerca dei principi della natura. Poi con una introduzione e il testo, tratto proprio dal primo libro. Poi a pagina... io ovviamente leggo i numeretti che sono qui a pagina 73, c'è quelli che vengono, è il secondo paragrafo, e quelli che sono per Aristotele i principi per natura, e li troviamo qui, e che sono chiamati materia, cioè fondamentalmente sono due. Materia e forma, e da un punto di vista della nozione invece sono tre, come qui viene presentato e dice materia, forma e privazione. Materia, forma e privazione, dal punto di vista del numero sono due, e sono materia e forma, cioè ogni ente è l'unione indissolubile, il risultato dell'unione indissolubile, lo chiama sinolo, indissolubile, no? Va bene, che può essere unicamente bella l'idea, no? Possono essere unicamente separati a livello logico nella mente del ma non sul tavolo anatomico. No, col bisturi, lo stilo veniva chiamato, no? Il coltellino tagliente. Noi non possiamo di questo ente qui distinguere i due principi sostanziali, i suoi due principi sostanziali, che sono la materia e la forma, che sono indissolubilmente uniti, per cui è quello che è in quanto è insieme, forma e materia, materia e forma. Per quanto riguarda il numero, poi il concetto di privazione che trovate qui. Avanti, vedete alcune cose che io già ho introdotto, cioè sul concetto di natura e quindi il rapporto in particolare con le concezioni dei presocratici, sul concetto di forma, e c'è il brano che, se volete, potete leggere. Poi vedete a pagina 82 più avanti viene presentata la teoria aristotelica delle quattro cause, della causa materiale, della causa formale, della causa efficiente o motrice, della causa finale, e viene detto chiaramente che la causa finale di tutti quanti gli enti è il bene, Il fine, vedete, terzo periodo, no? Lungo periodo, alla fine dice due punti, dove dice, c'è scritto all'usare un certo farmaco, non so se avete trovato, due punti, il fine di tutti, aggiunge Aristotele, coincide sempre col bene, ritorna il bene. Poi, vedete, alla pagina 85, quella che è la concezione propria della fisica aristotelica, la concezione finalistica. Abbiamo detto proprio due secondi fa, il fine è quello di realizzare il bene. La natura fa tutto quello che fa, o meglio, la natura interna ad ogni ente fa tutto quello che fa per il bene di quell'ente. E allora, in analogia, io continuo sempre questo discorso, è quello che dobbiamo fare noi nel decidere come comportarci, cercare di realizzare il bene. E poi vedete più avanti sul cielo, l'astronomia, la cosmologia fa parte della fisica aristotelica. Poi ancora più avanti, più avanti, elementi terrestri, la teoria degli elementi terrestri e la materia prima, che questa qui è molto interessante, tratto dal degenerazione e corruzione, e poi è questo, mi sembra che sia no, questo è, voi avete immagino poi posso sbagliarmi, avete molto tempo, una 5 pagine al giorno, 5 pagine al giorno leva il medico di Torino. C'è anche qui l'analogia col medico e con la cura, e penso che vi faccia bene. E vi trovate così pronti a un'altra riflessione, quella di giovedì della prossima settimana.